e ancora nell'ambito ospedaliero, nell'ambito della sanità, l'ultima relazione di questo primo momento, quella di Ghezzi, modalità di organizzazione e difficoltà operative dell'assistenza ospedaliera, l'ospedale maggiore e fate bene fratelli nella Milano del 600. Sono i due più grandi ospedali del 600 milanese e i problemi che ad essi si presentano per il loro funzionamento.
Grazie. Tutto a gloria di Dio e talode della città di Milano. Con queste parole il Morigi chiudeva il 50° capitolo della raccolta nobilissima, in cui sintetizzava a soddisfazione universale massimamente ai curiosi e diligenti lettori le numerose limosine, opere pie di carità cristiana che si fanno nella città di Milano. L'elencazione è imponente e i dati riferiti, e si riferiscono agli ultimissimi anni del 500, concretamente dimostrano di quale portata fosse l'impegno caritativo sostenuto dagli ospitali fuori d'essi, da luoghi pii, da compagnie, scuole e monasteri. Ricordiamo solo tre dati. Quasi 9.500 le persone assistite in un anno, 6.200 le doti per tutte maritate nell'arco di un biennio, oltre 103.000 lire imperiali distribuite in elemosine in un anno, e di queste 103.000 lire, 80.000 dall'Istituto Santa Corona in distribuzione gratuita di farmaci. Un'attività quindi di costante attenzione all'indigente e al povero bisognoso, ai pauperes Christi, alle plebi urbane, che trovavano in tal modo sollievo alla loro condizione di miseria, nella certezza di poter contare sull'aiuto materiale di un ceto dirigente cittadino senza dubbio pronto a soccorrere la povertà per carità cristiana, ma anche attento a intervenire per evitare che la miseria, mutandosi in disperazione, degenerasse in torbido movimento di rivolta sociale non controllabile. L'organizzazione caritativa, così complessa, si affiancava e completava l'opera di grandi istituti ospedalieri di antica tradizione, come l'Ospedale Maggiore, o di più recente fondazione, come l'Ospedale di Santa Maria Araceli. E appunto su questi due ospedali noi intendiamo fermare la nostra attenzione. Il 22 settembre del 1588 Gaspare Visconti poneva la prima pietra a fondazione del nuovo ospedale di Santa Maria Araceli, affidato all'Ordine dei Fate Bene Fratelli. Un istituto nuovo per la concezione dell'assistenza ospedaliera, in quanto improntato ad uno specifico ruolo: offrire ricovero ai convalescenti dimessi dagli ospedali cittadini. Ed inoltre, particolarità che era stata o era stato oggetto di scontro durissimo a livello giurisdizionale nell'età di Carlo Borromeo, era direttamente sottoposto al controllo disciplinare, amministrativo e anche di organizzazione medico-sanitaria dell'ordinario diocesano. 22 Fate Bene Fratelli, guidati da Fra Melchiorre Bonaventura Spagnolo, aprirono quindi l'ospedale di Santa Maria Araceli. Un ospedale che a 15 anni dalla fondazione era costituito da un bellissimo pezzo di fabbrica, nella quale ci sono riposti 24 lettiere con i suoi letti, tutti intorniati da coltrine azzurre con le coperte del medesimo colore. E hanno fabbricato appresso una speciaria fornita benissimo di tutte le cose bisognevoli. In questo nuovo ospedale un medico ed un cerusico prestavano servizio gratuito tutto il giorno. L'organizzazione dell'ospedale di Santa Maria Araceli viene configurata dalle costituzioni, costituzioni che sono generali per tutto l'ordine dei Fate Bene Fratelli, quelle del 1573, le seconde costituzioni organiche del 1583 e quelle del 1585. Solamente con la terza revisione delle costituzioni Fate Bene Fratelli noi abbiamo l'introduzione negli ospedali fuori gli stati italiani di reparti femminili. Elevato i Fate Bene Fratelli, elevata i Fate Bene Fratelli da congregazione a ordine con la bolla di Sisto V nel 1586, i Fate Bene Fratelli cominciarono ad elaborare un terzo modello di Costituzione, ma solamente nel 1596 arrivarono a configurare una Costituzione generale per gli ospedali dell'ordine che riguardasse esclusivamente gli ospedali istituiti negli stati italiani. In queste Costituzioni una particolare attenzione era riservata ai visitatori dell'ordine con compiti ispettivi e ai priori che dirigevano la struttura ospedaliera. All'interno di queste nuove Costituzioni vi erano 50 regole generali, le regole che hanno da osservare i nostri fratelli, che dovevano regolare i fratelli in servizio in corsia. Un tipo di servizio prestato in questi ospedali che configurava una prestazione di opera che cominciò a destare scandalo e a costituire motivo di attrito con gli ospedali cittadini, con il ceto dirigente locale. È vero che il malato, secondo la Costituzione di Fate Bene Fratelli, veniva accolto, come ovunque, amorevolmente, soccorso con carità, eccetera. Però immediatamente questo piccolo ospedale, secondo le denunce presentate dal maggiorenti milanesi, degenerò, perché cominciò ad accogliere malati ordinari e non solo convalescenti. Salto tutto quanto riguarda la diatriba e la contesa giudiziaria che venne risolta solamente 15 anni dopo. Il malato povero veniva ricoverato, veniva accolto nell'ospedale, un infermiere sotto la guida del capo infermiero o infermiero maggiore provvedeva a consigliargli immediatamente la confessione per dare la salute del corpo, perché sia da procurare prima quella dell'anima. Lo invitava quindi a coricarsi dopo avergli lavato i piedi, e di questo si è parlato prima, e gli si dava una camicia bianca con un berrettino in testa bianco, lenzuoli, cuscino e selvietti bianchi, e gli si scalderà il letto se necessario. Agli infermi particolarmente debilitati, dopo una prima visita medica, veniva riservato un trattamento di riguardo. Ogni 3 ore erano somministrate loro uova fresche, confetti, stillati, secondo le prescrizioni del medico. Il servizio ovviamente era gratuito. Medico e cerusico erano in servizio costante presso le corsie e nelle loro visite erano seguiti da barbiere e da speziale che annotavano nei propri registri prescrizioni, pozioni, medicamenti e dieta secondo le prescrizioni di volta in volta consigliate dal medico. Altri capitoli di queste Costituzioni regolavano l'assistenza spirituale e religiosa per tutti i ricoverati. I confratelli dovevano confortare abitualmente i degenti ed essere loro particolarmente vicini al momento del trapasso, ricordando loro di buono spirito il ben morire, tenendo un crocifisso ivi presente, lumi accesi e acqua benedetta e altre cose che si sogliono tenere in simili passo. A carico dell'ospedale anche erano le esequie per i ricoverati defunti e l'ufficio, una messa in suffragio, il giorno dopo. Queste Costituzioni rimasero in vigore immutate sino al 1616, quando una nuova redazione provvide a modificare solamente l'aspetto disciplinare, non l'aspetto infermieristico della istituzione. Un ospedale che aveva contato come massimo 30 letti a disposizione del pubblico e che aveva una rotazione, secondo i dati desunti dalle visite pastorali, di circa 500 ricoverati all'anno. Una novità per quanto riguarda i Fate Bene Fratelli la si ebbe solamente nel 1619, quando la bolla Romanus Pontifex di Paolo V li svincolò completamente dall'obbligo di sottostare alle decisioni dell'ordinario diocesano e li sottopose al controllo unico dei superiori dell'ordine. Nel 1634, infine, l'ospedale dei convalescenti, chiamato in via ufficiale Santa Maria Araceli per la prima volta, mentre all'inizio si era parlato ed era stato fondato con il titolo di San Giovanni dei Convalescenti, venne aperto a tutti gli infermi poveri affetti da affezioni mediche e chirurgiche, pur riservando una percentuale ai convalescenti, una percentuale di letti disponibili che non doveva superare il 10% dei posti. Questo per quanto riguarda in maniera molto veloce la costituzione e l'organizzazione di Fate Bene Fratelli. Per quanto riguarda l'ospedale maggiore, il discorso è completamente diverso, anche perché la mole di servizi prestati da questo ente non aveva un riscontro in nessun'altra istituzione cittadina. Diceva il Morigi: vedrassi un bellissimo e lodevole ordine tenuto nel governo di essi ospedali, con la narrazione delle sorti di infermi che ciascun di loro cura e pace, e tutti sono governati con gran diligenza, politezza e carità sotto la sollecita ed accurata prudenza dei signori deputati. Questi signori deputati, che erano e avevano l'onere di reggere l'ospedale maggiore, erano 18, due erano ovviamente esponenti ecclesiastici, e operavano suddivisi in 23 commissioni, e di queste commissioni veniva data pubblicità a tutta la città. Una commissione composta da 7 persone si curava dei rapporti politici fra l'ente e le maggiori cariche cittadine, civili ed ecclesiastiche, 16 commissioni erano incaricate della gestione diretta delle più cospicue eredità. È noto oltretutto che i deputati eletti dovevano prestare giuramento di ben operare, un giuramento loro imposto ai deputati dell'ospedale maggiore e a tutti i deputati di tutti i principali Pia Loca cittadini dal visitatore apostolico Gerolamo Ragazzoni nel 1576. E su questo giuramento, che doveva essere prestato 8 giorni dopo essere stati confermati nella loro carica dall'arcivescovo di Milano appena la decadenza, si riaprì immediatamente dopo la peste un contenzioso con Carlo Borromeo e l'ospedale maggiore. Un contenzioso perché i deputati si rifiutavano di prestare giuramento con le parole di prestare fedelmente, diligentemente il loro operato. Richiesto un parere ufficiale alla Santa Sede se si potesse togliere queste due parole dalla formula di giuramento, la Santa Sede delegò Ragazzoni a dare una risposta. E la risposta di Ragazzoni è illuminante per valutare anche il tipo di servizio che veniva fatto all'ospedale maggiore. Gerolamo Ragazzoni risponde che non aveva avuto nessun tipo di pretensione nel modificare la loro attività. Queste due parole servivano semplicemente ad assicurare che i deputati servissero con ogni coscienza i poveri. Però se queste parole potevano impedire un servizio ai poveri in maniera corretta, ci si poteva accontentare che i deputati dell'ospedale maggiore, solo loro, giurassero di esercitare il loro ufficio bona fide. Per quanto riguarda il XVII secolo, l'ultimo scorcio del XVI secolo, l'inizio del XVII secolo, l'ospedale maggiore continua ad operare su grande stile e continua a coordinare una enorme mole di assistenza ospedaliera diversificata e specializzata in singoli settori, e si mostra sensibile anche per le nuove affezioni che vengono denunciate, aprendo per esempio un nuovo padiglione in San Dionigi specializzato nelle cure degli ulcerosi che vengono tolti dall'ospedale San Lazzaro destinato ai cancerosi cronici, oppure revisionando gli statuti degli ospedali particolari a lui sottoposti che si erano resi inattuali. La mole dell'assistenza era di tal livello che problemi finanziari per l'ospedale maggiore erano all'ordine del giorno, ed erano di tal portata che all'inizio del 600 l'ospedale maggiore o i deputati chiesero un intervento ufficiale al vicario episcopale. Bartolomeo Giorgi, l'11 marzo del 1601, provvide pubblicando un manifesto e pretendendo che tutti i curati ne dessero ampia lettura e spiegazione durante la messa festiva. Le spese, denunciava Giorgi, assorbivano non solo le entrate ordinarie, ma ogni anno si dovevano rastrellare al prestito privato oltre 200.000 lire imperiali. E questo ente sottogiace a tanti debiti che eccedono il milione di lire imperiali. Il problema era grave e l'ospedale maggiore continuava a sollecitare aiuti ai cardinali di Curia, cittadini milanesi, al sovrano spagnolo o facendo appello al buon cuore dei donatori. E il mole dell'assistenza seguita dall'ospedale maggiore non parve diminuire per i primi 15 anni del secolo, tanto che i deputati, a fronte di queste spese che non riuscivano assolutamente dalle quali non riuscivano uscire e soprattutto non potendo far fronte agli oneri derivati dal pagamento di prestiti, quindi di interesse su prestito, decisero nel 1615 un provvedimento piuttosto clamoroso. 5 anni prima avevano provveduto a vendere un terzo delle proprietà per risolvere i problemi. Nel 1615, aggravandosi ancora la situazione finanziaria, decisero di decurtare del 50% lo stipendio di tutti coloro che servivano presso l'ospedale maggiore e gli ospedali aggregati. Dal capo chirurgo, dal capo medico, tutti vennero con una decisione abbastanza clamorosa, ma per quanto riguarda registrata nelle ordinazioni capitolari, con parole molto secche ma molto significative, si devono ridurre famiglia, negozia, ospitalia, per evitare che non nulla quae munere pietatis concedabantur, iure necessitatis rese carentur. Nessuno protesta, anzi, l'ufficio legale, che era composto da 6 avvocati e da 4 procuratori, e si era visto non solo decurtare lo stipendio, manda un rescritto e solo i procuratori, è registrato solo quello dei procuratori, questi decidono di non ricevere più nessun compenso per quanto opereranno o per tutte le pratiche che dovranno seguire a nome dell'ente. Una serie di economie che toccano anche una serie di attività che venivano svolte all'interno degli ospedali, attività che a nostro parere sembrerebbero futili, ma che venivano svolte come ringraziamento durante le visite degli stessi deputati a questi enti. Vengono vietate le accademie, vengono evitati gli spettacoli che si facevano in onore dei visitatori e veniva poi posto fine, o un deciso freno, alla consuetudine di attingere da parte di medici, chirurghi, infermieri, deputati stessi, alla dispensa dell'ente. Un'abitudine che doveva essere persistente se il 26 febbraio del 1616 ancora il Consiglio doveva prendere un provvedimento ufficiale ed emanava un'ordinanza che stabiliva che non si dovessero più portare o asportare dall'ospedale porzione alcuna di formaggio, ricotta, olio, candele, lardo e salati, sì di grasso come di quaresima, butirro, ovi, saponi, legume e sale. A fronte di questi provvedimenti di tipo restrittivo, vi sono dei provvedimenti di tipo più organico che consentono ai deputati di governare l'economia interna e di far fronte agli impegni che si erano assunti nell'accettazione dei lasciti o di eredità. Nel 1627, il 6 agosto, viene decisa la fondazione di una cassa pria. Su proposta del priore Giorgio Trivulzio, viene costituito quindi uno speciale fondo delegati pii ed insieme dei censi vitalizi, ai quali era destinato un sesto delle entrate ordinarie dell'ente e sotto costante vigilanza di 6 deputati, questo nuovo istituto potesse provvedere sollecitamente a pagare alla loro naturale scadenza gli impegni assunti. A ciò la pronta soddisfazione della volontà dei benefattori inviti la pietà delle genti a soccorrere più largamente questo bisognoso luogo. La peste che aveva colpito Milano negli anni 30, si ripercosse immediatamente anche sulle strutture ospedaliere e sulla tenuta, diciamo, gestionale dell'ospedale. Al colmo di tanti mali, una relazione del 12 dicembre 1631, i deputati si videro costretti a chiudere l'ospedale del Brolo, l'ospedale grandissimo e più antico di tutti gli altri, ed è una serie di chiusure che si impongono degli ospedali dipendenti dall'ospedale maggiore. Ma anche in questo periodo di ristrettezze finanziarie l'attenzione dei deputati non veniva meno al sorgere di nuove malattie oppure per affrontare casi di emergenza. Era il caso, a metà degli anni 30, anzi nella seconda metà degli anni 30, di un provvedimento che riguardava l'ospedale di San Celso, dove si erano riscontrati casi di sifilide infantile. Un capitolo allargato, presenti il fisico e chirurgo, aveva stabilito di separare i bambini e le nutrici sane dagli infetti, di sottoporre a un'accurata visita le baglie prima di assumerle. Bisogna ricordare che in quel periodo, o almeno in quegli anni, sono pagate dall'ospedale maggiore circa 150 baglie cittadine e circa 950 baglie prese al di fuori delle mura della città. Far allattare i bimbi sani da nutrici sane anche a costo di farle provenire dal contado, far allattare i bambini infetti da nutrici già infette perché, così recitava l'ordinazione capitolare, il tentativo di allattarli con latte di capra o di vacca aveva avuto il riscontro che muoiono prestissimo. Ma solamente nel 1642 si ebbe quella che possiamo chiamare una rivoluzione all'interno dell'ospedale maggiore, il rinnovo degli statuti. Gli statuti, ricordiamo, che erano stati compilati nel 1558 e riediti, ma senza nessuna modifica, nel 1594. Rispetto all'edizione del 1558, che era composta da 37 articoli, questa nuova edizione degli ordini risulta articolata in una premessa, un capitolo introduttivo sulle modalità di elezione dei deputati dell'ospedale maggiore, 45 articoli e 6 appendici che riguardano un breve compendio della storia dell'ente, il regolamento della Cassa Pia, i capitoli per i fattori forensi, cioè per i responsabili delle tenute di Bertonico, Zelo Bonpersico, Morimondo e Ganna. Rispetto agli ordini del 58, quindi, questi ordini generali sono molto più ampi. Per quanto attiene il ricovero, potevano essere accolti nell'ospedale maggiore, secondo questi nuovi ordini, e solamente dietro parere medico e con presentazione della fede di povertà, soltanto i febbricitanti e i feriti che non hanno qualche rottura d'osso, se non già alcuno che sia piegato di piaga sanabile e non sanabile. Probabilmente il terrificante ricordo della peste aveva suggerito di inserire anche non solo questa causa, ma di rendere più cauti nell'accettazione dei persone che si presentassero con piaghe sospette. Infatti dovevano presentare non solo un certificato che venissero da un nucleo familiare o da una casa sana, ma anche da un paese sano. I medici venivano, 4 medici fisici e 4 chirurghi dovevano prestare servizio nelle crociere e tutte le mattine dovevano visitare tutti i degenti. Ai medici si richiedeva professionalità e correttezza nei rapporti con il priore e con il deputato della settimana, cioè un deputato che si affiancava al priore a rotazione per poter gestire e controllare l'operato all'interno dell'ospedale, e in caso di alcuna insofferenza da parte dei medici o da parte dei chirurghi, il priore e il consiglio avevano pieno mandato per poter prendere ogni provvedimento disciplinare ritenuto opportuno, compresa la risoluzione del contratto. Viene prevista la figura e viene configurata la figura di un infermiero maggiore che coordinasse il lavoro e l'attività nelle crociere dove prestavano servizio 6 infermieri. Viene prevista anche modalità contrattuali molto strette, vincolanti per quanto attiene lo speziale e il mantenimento e la gestione della spezieria. Lo speziale è tenuto a dare prova di abilità professionale e di serietà professionale. Deve essere conosciuto, deve essere presentato, deve superare un esame non solamente di professionalità di fronte a medici e ai chirurghi, ma anche di capacità contabile, in quanto deve sottostare a un esame dei ragionati centrali e dello stesso priore. Nuovo è anche il profilo del barbiere e dei sottobarbieri, che con gli aiutanti dovevano collaborare con gli infermieri in ogni lavoro e soprattutto dovevano visitare, e qui mi riallaccio a quanto detto dal professor Cosmacini in precedenza, coprivano il vuoto lasciato dalle visite dei medici o dei chirurghi che venivano solo il mattino, in quanto due volte al giorno ripassavano nelle crociere e annotavano quanti si erano aggravati e, se sopraggiunta la febbre, dovevano ridurre la dieta levandole il pane, il vino e la carne. Vi era anche una configurazione nuova del recettore dei poveri e veniva anche, per la prima volta, manca o è solamente accennata in quelle del 58, modificata e regolata la tenuta della corsia delle donne, che doveva essere coordinata da una priora aiutata da sei serventi gagliarde e robuste. Quindi con questo 1642, con queste nuove costituzioni, si apre un nuovo capitolo dell'assistenza ospedaliera. Non mi addentro, non ne ho la competenza per quanto riguarda la qualità del servizio prestato. Certamente vi è uno sforzo organizzativo che un secolo prima era completamente assente. Una configurazione di un apparato medico-sanitario nuovo che cercava quindi di realizzare nel modo migliore il servizio di assistenza alle frange più povere della società, memore probabilmente della traumatizzante esperienza della passata pestilenza. In questo sforzo di tradurre in ordine tale esigenza non era neppure forse estranea l'influenza del nuovo afflato spirituale e l'eco di nuove correnti mistiche di impegno cristiano verso gli umili derelitti che giungevano da Oltralpe e che avrebbero spinto nel 1659 Bossuet, nel suo Sermon pour la Dimanche de la Septuagésime, cioè più conosciuto con l'eminente dignità dei poveri nella Chiesa, a spingere chiunque sentisse, si dicesse cristiano, ad aprire l'occhio interiore, l'intelligenza guidata dalla fede per riconoscere nei poveri Gesù Cristo, riconoscere in essi i cittadini del suo regno, gli eredi delle sue promesse, i distributori delle sue grazie, i veri figli della sua Chiesa e i primi membri del corpo mistico. Perché, ricordava ancora Bossuet, non basta il compiangerli e nemmeno l'assisterli, ma dobbiamo loro, per loro ancora concepire, grandi sentimenti di rispetto. Grazie.
Grazie a Giorgio Ghezzi per questa sua relazione, che si integra bene con quella del professor Cosmacini. È un esperto di storia ospedaliera e di storia ospedaliera soprattutto lombarda, e noi avvertiamo questa tematica ricca e sensibile attraverso la sua relazione. Avvertiamo anche questo interesse sempre centrato sul grande ospedale maggiore, che è uno dei vanti di Milano, ma anche il moltiplicarsi intorno ad esso di altre iniziative e di altre esperienze, che ce ne siamo accorti dalle disposizioni che guidano la loro organizzazione, sono fondate e guidate con criteri che rimangono in parte diversi. E anche in questa molteplicità dell'esperienza dell'assistenza, l'interesse della storia della carità lombarda in questi secoli.